che lì, dovendo fare l'incontro a livello diocesano, il vescovo, avendo scritto una lettera pastorale che vuole che per 2 anni venga approfondita a livello diocesano, mi hanno detto: se tu puoi, no, da questa lettera pastorale, no, ricavare una proposta agli sposi, fareste bene. Allora, qual è questa proposta? L'Eucaristia, mistero di fede e di amore. Le cose che vi dirò voi le ascoltate serenamente, perché sono cose impegnative, se volete anche sono cose alte, però non dovete preoccuparvi, perché il cammino della vita di ogni persona, ma anche e soprattutto il cammino della vita coniugale, è un cammino graduale, lento, paziente. La proposta, quando è alta, e tutta la proposta evangelica è alta, non deve sconcertarci, ma il fatto che ci colpisca è già un fatto altamente positivo. Vuol dire che poi la grazia, se noi non rifiutiamo questa proposta, ma riconosciamo la povertà, riconosciamo i nostri limiti, riconosciamo la fatica che noi incontreremmo a metterci proprio in strada a queste linee, a questi propositi, ecco, questo atteggiamento è propiziatorio di grazia. E il Signore, senza dubbio, qualche cosa di più realizzerà con la nostra disponibilità, con la nostra buona volontà. Allora, una breve introduzione. Vorrei dirvi anche subito, noi avevamo proposto, no, un foglio, perché formandosi dei gruppi su una proposta evangelica di vita coniugale, no, noi l'abbiamo annunciata per parecchi anni, qualcheduno ha già fatto anche un po' di esperienza, però si tratta, ecco, di fare anche un'esperienza a livello di qualche gruppo, di 3, 4, 5 coppie, e abbiamo pensato di dare un aiuto. Ecco questo, il primo numero. Dovrebbero essere 4 numeri, però, che serve anche per 2 incontri mensili. Quest'anno abbiamo scelto la vocazione al matrimonio, partendo praticamente da 2 libri fondamentali della rivelazione, la Genesi e Matteo, perché c'è un rapporto profondo tra la Genesi e il Vangelo di Matteo. Avete capito? Così riconoscete anche queste relazioni, no, dell'Antico Testamento con il Nuovo, e gli evangelisti che con preferenza si riferiscono a un libro dell'Antico Testamento o a un altro. Ad esempio Luca è molto legato al Deuteronomio. Avete capito? Vengono praticamente portate 2 pericope importanti, poi fate delle sottolineature e poi l'altra parte la verifica, come verificarsi in ordine alla vocazione. Lavoro molto bene, quindi non siete lasciati soli di fronte a queste 2 pericope, ma avete praticamente una chiave di lettura, no, attuale di queste 2 pericope, una della Genesi, una di Matteo, per approfondire il matrimonio come vocazione, come dono di Dio, come chiamata, e poi anche delle indicazioni per tradurre la sottolineatura in verifica. E noi? Come ci troviamo? La nostra situazione qual è? Certamente è di camminare ancora, avete capito? Di andare avanti ancora. Ma con quali propositi, con quali impegni? Ecco, è questa la terza parte. Poi, qui in fondo, sembra un articolone molto denso, ma è molto bello, è del Cardinal Martini. I piccoli gruppi, il valore di piccoli gruppi ecclesiali, perché qui siamo oggi un gruppo grande, capito? Ma il gruppo che ha un'efficacia particolare è il piccolo gruppo. Non perché il piccolo gruppo vuol chiudersi, ma perché il piccolo gruppo ha una situazione favorevole ad interiorizzare più profondamente il messaggio di Cristo per testimoniarlo e comunicarlo agli altri. Ecco, troverete in questo scritto del Cardinal Martini, che è intitolato «La vera Europa nasce in parrocchia». Noi parliamo di una nuova Europa, di una vera Europa, e lui dice: sapete dove nasce praticamente la vera Europa? Nella parrocchia, nelle parrocchie. e nei piccoli gruppi parrocchiali, che rimangono profondamente legati alla unità della loro parrocchia. Ecco, io ne abbiamo preparati parecchi, ma dopo vedremo quello che chiederete voi, perché un gruppetto potrebbe essere a Varese, un gruppetto potrebbe essere a Cirimido, nella zona, no? Un gruppetto potrebbe essere qui vicino Villa Annunciata, Milano. Vedete, qualche cosa dovete organizzare, perché questi quattro incontri non bastano. Siete tutti convinti, no? Che non bastano. Quindi incontrandovi una sera, no, al mese, in un gruppetto, con un aiuto così, troverete molto beneficio, forse di più di quello che trovate nell'incontro che facciamo qui a Villa Annunciata. Senza dubbio, molto di più. Ecco. Dopo ci vedremo per queste, perché ve le consegniamo. La Costituzione liturgica, al numero 47, afferma: il nostro Salvatore, nell'ultima cena, la notte in cui fu tradito, istituì il sacrificio eucaristico del suo corpo e del suo sangue, onde perpetuare nei secoli, fino al suo ritorno, il sacrificio della croce, e per affidare così alla sua diletta sposa, la Chiesa, il memoriale della sua morte e della sua risurrezione. Sacramento di amore, segno di unità, vincolo di carità, convivio pasquale, nel quale si riceve Cristo e l'anima viene ricolmata di grazia e ci è dato il pegno della gloria futura. Ecco, da qui capite la grandezza dell'Eucaristia, ma soprattutto, ecco, le ultime citazioni, in fondo, che cos'è il mistero eucaristico, quale finalità ha praticamente questa memoria della morte e risurrezione che Gesù ha voluto perpetuare finché lui ritorna, finché lui ritornerà, no? Fino alla fine della storia. Che significato ha? Ecco, sacramento di amore, segno di unità, vincolo di carità, convivio pasquale, nel quale si riceve Cristo, l'anima viene ricolmata di grazia e ci è dato la caparra, il pegno della vita futura. Ecco allora il tema che noi approfondiremo. L'Eucarestia rinsalda l'unità fra gli sposi, rinsalda l'unità nella famiglia e nella comunità, e permette di vivere la riconoscenza, la gratitudine, il grazie. Quindi sono due punti. Ecco, vedremo come l'Eucarestia rinsalda l'unità fra gli sposi, la rinsalda anche nella famiglia, questa unità, unità sempre minacciata, non dobbiamo praticamente, ecco, essere illusi di poter realizzare facilmente l'unità coniugale e l'unità familiare, perché il peccato ha lasciato le sue conseguenze, che le sentiamo sempre dentro di noi dominare. E quali sono queste conseguenze? Che le troviamo soprattutto nella lettera ai Romani di Paolo. La prima conseguenza, l'inimicizia, la facilità di vedere l'altro come rivale, come antagonista, come uno che mi espropria qualche cosa, mi toglie qualche cosa. La seconda conseguenza del peccato è praticamente la divisione, cioè l'affermazione di sé più che il aprire sé all'altro per cogliere. Quante volte non si sente magari, ecco, fare delle espressioni: tu non capisci niente, tu non vali niente. Quindi il tendere di affermare se stesso, magari distruggendo l'altro, avete compreso? È presente. Se non abbiamo praticamente una forza che ci aiuta a superare queste conseguenze, il matrimonio diventa una convivenza difficile, pur più che una coniugalità. La terza conseguenza, ancora San Paolo dice, è l'indifferenza. Anche questa è una realtà dolorosa, essere indifferenti di fronte all'altro. e quando si è indifferenti è come l'altro non esistesse, come l'altro non fosse. E l'ultima conseguenza che San Tommaso d'Aquino dice che muore questa realtà tre giorni dopo la nostra morte fisica è l'orgoglio. San Paolo, per dire quanto cattivo è l'orgoglio, dice che muore questo orgoglio tre giorni dopo il corpo. No, occorrono altri tre giorni perché l'orgoglio si spenga con la morte dell'uomo, per dire quanto è dannoso, quanto è terribile, no? Perché l'orgoglio spinge all'individualismo, all'autosufficienza. Io basto a me stesso, non ho bisogno di te. Anche questo si sente tante volte dire, e non si sa che dicendo questo no, si spegne l'amore, si spegne la relazione. Ecco per cui allora Gesù ha voluto l'Eucaristia anche come medicina, come forza energetica per realizzare l'unità nella comunità, che è progetto di Dio. Prima parte, la comunità descritta negli Atti degli Apostoli, capitolo 2, 42. E la rivelazione è il modello per la Chiesa, e nella Chiesa per il matrimonio, che riguarda tutti i tempi, fino alla consumazione dei secoli. Ecco questa rivelazione, che è modello per la Chiesa, e nella Chiesa per il matrimonio. Tornare alle fonti per rinnovarsi costantemente, e le fonti sono le seguenti. I cristiani erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli, nell'unione fraterna, nella frazione del pane e nella preghiera. Ecco, sono praticamente elementi fondamentali della rivelazione su cui si basa la costruzione della Chiesa e nella Chiesa del matrimonio, della coppia, che bisogna ritornare in continuazione. Perché sono praticamente rivelazione eterna, erano assidui, ecco l'assiduità, l'impegno fedele, ad ascoltare l'insegnamento degli apostoli, nell'unione fraterna, nella frazione del pane e nella preghiera. Però non dobbiamo dimenticare che questa unione fraterna ha la sua forza energetica, la sua possibilità di realizzarsi nell'Eucaristia. Tutto questo si manifesta con evidenza e si attua nella celebrazione eucaristica. Essa diviene così fonte culmine della vita della Chiesa e nella Chiesa della vita degli sposi. Fonte culmine di unità, no, nella vita della Chiesa e nella vita degli sposi. È sorgente perenne da cui si alimenta la comunione e l'unità dei cuori. Ecco per cui allora gli sposi cristiani devono amare profondamente l'Eucaristia, è praticamente una convocazione, un invito, no? A nutrirsi di quella forza energetica che è Cristo, che unisce, non solo unisce la coppia così, nella sua realtà, ma soprattutto unisse ciò che di più intimo in loro, unisse i cuori. Lo stile di vita degli sposi che sgorga dall'Eucaristia vissuta sono lo stare insieme e il condividere, sentire la gioia di stare insieme, non solo, ma di condividere, condividere tutto, tutto ciò che è mio è tuo, tutto ciò che è tuo è mio. Vedete come allora si realizza una unità reale, concreta, esistenziale. È praticamente la persona che si dona, e questa reciprocamente, perché ecco, condividere le cose, se non si condivide primariamente la persona, è condividere ciò che è povero, ciò che conta poco, ma condividere le persone è ciò che è assoluto, ciò che è gloria a Dio. E che è la vera comunione che Dio vuole fra gli sposi. Ancora, lo spezzare il pane con il cuore in festa. Ecco, questo spezzare il pane nel senso eucaristico, che vuol dire andare alla messa con gioia, andare all'Eucaristia con gioia. Ecco, sentire proprio la riscoperta della dimensione della festa, che va riscoperta. Ecco, è stato un documento fatto, ma sono quei documenti che cadono subito, che non si sa perché cadono, che sono preziosissimi. Perché, ecco, c'è questo documento che se lo trovate leggetelo, riscoprire la festa, la domenica, per stare con gioia insieme, insieme come coniugi e come famiglia, per andare con gioia all'Eucaristia, insieme, quando è possibile. Terzo, la gioia è la vita personale e coniugale segnata dalla semplicità. Ecco, l'Eucaristia è un atto semplice. Pensate, il Verbo che si è fatto carne, che si fa sacramentalmente presente per noi. Le parole sono grandiose, ma tutto questo è una semplicità straordinaria. Se il Verbo si rimanifestasse nella sua gloria, ci schiaccerebbe tutti. Non avremmo nessuno di noi il coraggio di accostarsi. Invece il Verbo si rincarna in un sacramento umilissimo che è il pane e il vino, perché noi, non avendo paura e non avendo praticamente timore, ci accostassimo per nutrirci di noi. Ecco la semplicità. Quindi anche la vita coniugale deve prendere logicamente questo timbro di semplicità. Il dono reciproco non è praticamente una realtà cerimoniosa. È un fatto semplice. Nella vita coniugale il dono è semplice. Il dire ti amo è il fatto più semplice che sia, perché è il fatto più naturale che sia per due per una coppia dirsi ci amiamo, ci vogliamo bene. Anche il dono coniugale è un fatto semplice, quando è il frutto di un amore che matura sempre di più. E ancora la condivisione dei beni. E questo rende gli sposi attraenti, ricchi di una testimonianza missionaria. Quando ci sono queste caratteristiche che trovano sorgente, soprattutto nell'Eucaristia, allora le coppie diventano attraenti, anche se non ve lo diranno, ma chissà quanti si sostengono per la vostra testimonianza. Questa testimonianza di stare insieme, di condividere con gioia. Questo spezzare il pane con il cuore in festa. La gioia è la vita personale e coniugale segnata dalla semplicità, il condividere, la condivisione dei beni. E allora coloro che percepiscono questo nella vostra vita rimangono praticamente attratti e ricevono un sostegno. Secondo punto della prima parte. Di grande attualità e anche la riflessione che fa San Paolo nella prima lettera ai Corinti al capitolo 10, versetto 17, che lega al simbolismo dell'unico pane il problema dell'unità nella Chiesa e nel matrimonio. Sentite le parole. Poiché c'è un solo pane, noi, pur essendo molti, siamo un corpo solo. Tutti, infatti, partecipiamo ad un unico pane e tutti perciò formiamo una sola Chiesa. Quindi è chiaro in questo simbolismo dell'unico pane che l'Eucaristia ha come forza primaria quella di formare l'unità. Quindi non dobbiamo andare all'Eucaristia, ecco perché bisogna rinnovare anche tutta la nostra adesione all'Eucaristia, tutta la nostra presenza all'Eucaristia per un atto individuale, personale di santificazione. Noi non ci santifichiamo se non facciamo un atto di comunione, perché santità e comunione sono sinonimi. Chi è santo? Chi fa comunione? Chi fa comunione con Dio e fa comunione tra di loro, nella famiglia. I coniugi con i familiari e si apre la comunità. Quindi il grado di santità è il grado della comunione. Quindi all'Eucaristia andiamo per prendere coscienza di ricevere una grazia di comunione e quindi a prendere coscienza di tutto ciò che dobbiamo superare per favorire questa comunione. Nell'Eucaristia c'è la radice perciò dell'unità e della comunione. tra gli sposi, con i figli, con la comunità. Per cui ogni divisione è spaventosa chiusura in se stessi. Ogni segno di divisione vuol dire egoismo spietato, no? Autosufficienza preoccupante. L'uomo si illude, la donna si illude di poter essere autosufficiente, ma si accorgerà che l'autosufficienza è praticamente la prima spinta alla solitudine, e la solitudine è immagine della morte. Quante persone sono morte oggi, spiritualmente, psichicamente, per aver accettato di essere condizionati dalla solitudine? C'è qualcheduno che ha dovuto trovarsi nella solitudine in un modo disperato. Io, incontrando delle persone anziane sole, percepisco fisicamente lo spessore della solitudine e il dolore di questa solitudine, il terrore di questa solitudine. Ecco perché anche l'anno scorso a Trieste il 14% degli anziani morti sono morti per suicidio, per sindrome della solitudine. Guai lasciare gli anziani soli, avete capito? Guai, è un peccato spaventoso, perché li si spinge alla morte, prima alla morte psichica, e poi quando uno fosse psichicamente fragile medita anche l'eliminazione fisica di se stesso come liberazione. Perché quando subentra nel cervello che sopprimersi ci si libera, allora questo punto diventa ossessivo, e allora lo si realizza. Perché io sto aspettando di ricevere una telefonata giorno per giorno che un ragazzo si è suicidato, perché si suiciderà senza dubbio, perché già dentro questa sindrome praticamente che la morte è la sua autentica liberazione. Terribile, capito? Ecco, io pensavo che il Cardinal Martini avesse rimandato ancora questa bella lettera pastorale a comunicare. Non so se l'avete trovata, presa.
È fatta.
Comunicare, il dialogo, parlare insieme. È bellissima. I ragazzi ieri me l'hanno già chiesta. Hanno detto un po' difficile chi l'ha letta, ma no, bisogna leggerla adagio. Magari bisogna leggerla insieme ad altri, per aiutarsi. Perché leggere da soli si capisce da soli. Leggere insieme con altri si capisce in più, e allora avviene più facilmente. Quello che io non capisca, capisce l'altro e mi aiuta. Ed è capito? Anche un documento è più praticamente bello, è più comprensivo leggerlo insieme che leggerlo solo. Afatà, parla. Pensavo che avesse anticipato con la lettera che forse verrà da qui un anno o due. Vivere insieme, perché vuol recuperare la dimensione di una famiglia dove uno nasce e muore. Bello questo, eh? Io ho ringraziato il Meridione quando ho saputo i meridionali, la Puglia, io frequento la Puglia, i meridionali, i quali il 60% ancora degli anziani nascono e muoiono in famiglia. Invece del nord sono soltanto il 12%. Da noi che siamo più progrediti, ma siamo diventati meno civili, hai capito? Siamo più progrediti, ma siamo meno civili, gli anziani che muoiono in casa sono il 12%. Gli altri sono tutti collocati, magari con sacrifici enormi economici, non nego, con sacrifici enormi. Allora il cardinale vuol recuperare questa dimensione. Io ne parlo ai ragazzi. Guai se abbandonate i vostri genitori domani, per nessun motivo, perché se li abbandonate solo anche per avere più pace, il Signore vi dona il tormento. Non vi dona la pace, perché la pace viene dal Signore quando c'è l'amore, quando c'è la comunione. Hai capito? Lo dico, l'ho detto ieri sera ai ragazzi, no? Quindi mai abbandonare i vostri genitori, e dovete voi per primi dare l'esempio a un mondo che si scarica l'anziano con tante problematiche. So che ci sono tante problematiche, ma a un certo momento, se ce la siamo a prendere dalle problematiche, ecco, si spegne la generosità dentro di noi, si spegne praticamente l'amore che è più grande. E il cardinale vuol fare questa lettera, scrive questa lettera pastorale per recuperare anche nella sua diocesi una dimensione di famiglia dove si nasce e si muore curati, da un amore profondo, perché è solo in famiglia che si può curare con amore profondo. Hai capito? Che si può curare con amore profondo. Quindi ogni settarialismo, che vuol dire ogni divisione, inquina la comunione e l'unità alla radice. Quindi deve realizzarsi l'attenzione al bisogno reciproco. È amore questo. Quando è il coniuge nel bisogno, l'altro che è attento, cosa fa? Va incontro immediatamente. E qui vi raccomando di rileggere, ecco, questi documenti che hanno un'attualità veramente grande, di rileggere, farsi prossimo. Anche quella è una lettera pastorale miliare, perché nel farsi prossimo giochiamo la nostra fede. Cosa vuol dire nel farsi prossimo giochiamo la nostra fede? Avete capito? Perché il Cardinal Martini ha detto che si può essere religiosi senza aver fede, perché la fede la si gioca nell'aiuto al fratello. È nell'aiuto al fratello che io ho fede e rivelo, manifesto la mia fede. Mentre il sacerdote e il levita, che erano dediti al Tempio, al servizio del Tempio, di fronte al fratello sul ciglio della strada, no? Percosso dai briganti, non solo hanno cambiato direzione, ma sono andati oltre. Quelli avevano religione senza fede. Pensate che pericolosissimo. Avete capito? Invece il samaritano, dai giudei, riconosciuto ateo, si è fermato. E Gesù usa queste immagini fortissime, sconcertanti. Perché? Perché i giudei lo consideravano ateo, il samaritano. E Gesù ha detto, ha più fede di voi. Avete capito? Perché lui si è fermato dinanzi al fratello che ha bisogno. Quindi anche nella coppia la fede si approfondisse nell'attenzione ai bisogni reciproci. All'aiuto che, ecco, c'è bisogno di dare reciprocamente nel matrimonio. Il servizio reciproco deve farsi carico l'uno dei pesi dell'altro. Ecco, non lasciare l'altro solo, anche dinanzi alle miserie, alle povertà, alle debolezze dell'altro. Non esasperare questo. Ve ne ho parlato anche l'anno scorso. Ma, ecco, comportarci come si è comportato Gesù, con libertà interiore. Perché Gesù dinanzi alle debolezze, alle povertà, no? Ai dubbi, alle incertezze dei propri apostoli, non li ha esasperati, non ha tratto motivo per umiliarli, ma per incoraggiarli. Coraggio, perché temete? Sono io con voi, capito? Quindi quando anche nel matrimonio si sentono, si scoprono i limiti dell'altro o dell'altra, le povertà, non esasperare questo. E quindi umiliare la persona, ma dire coraggio, sono io con te, ti aiuterò io, ce la farai senza dubbio. Questo è prendere, no, i pesi reciprochi l'un dell'altro in atteggiamento di servizio. È così che si deve rendere la comunione e l'unità autentica. Ma, ecco, concludo questa prima parte, velocemente faccio la seconda, però, ecco, questa capacità di servizio dove la si coglie proprio nell'Eucaristia, che è considerato il servizio infinito di Cristo per la nostra salvezza. Cristo nell'Eucaristia compie un servizio infinito di salvezza per noi. Si pone a servizio nostro, donando se stesso. Seconda parte. L'Eucaristia permette di vivere la gratitudine, il grazie. E già l'Eucaristia, ringraziamento a Dio che ci ha donato il Figlio, e ringraziamento al Figlio che ha donato tutto se stesso per la nostra salvezza. Ecco, per cui allora, che cos'è l'Eucaristia? È un infinito atto di ringraziamento a Dio che ci ha donato il Figlio, e al Figlio che ha donato tutto se stesso per la nostra salvezza. Il ringraziamento e l'atteggiamento del cuore di chi ha ricevuto un dono buono e ne è perciò grato. L'Eucaristia ci fa riscoprire la gratitudine, il senso della gratitudine, che oggi sembra scomparsa, perché oggi ci sembra tutto dovuto, questo essere tutto dovuto, che è proprio la mentalità, la cultura del mondo di oggi, ci ha praticamente strappato il senso della gratitudine, il valore, la bellezza della gratitudine. Il ringraziamento è un aspetto fondamentale della relazione d'amore, perché quanto più l'amore si rivela come dono, tanto più intenso e profondo deve nascere il ringraziamento. Nella vita coniugale ogni aiuto, ogni beneficio ricevuto, ogni sostegno, ogni apprezzamento deve essere sentito come momento di una relazione di amore, e perciò il ringraziamento deve permeare tutta la vita coniugale come risposta all'amore reciproco. Grazie per la tua presenza, grazie per la tua bontà, grazie per il tuo aiuto, grazie per il tuo amore, grazie per il tuo dono. Ringraziamento che nasce dallo stupore e dall'ammirazione che l'altro si dona a me. E qui vorrei riprendere un concetto che l'ho espresso altre volte, ma che è indispensabile: la nostra inalienabilità. Cosa vuol dire? Che nessuno può violentarci, nessuno può dire tu mi devi amare, ma bisogna dire io ti voglio amare. Avete capito? Perché nell'amore allora l'uomo e la donna rinunciano alla propria inalienabilità per darsi all'altro. Ecco lo stupore, ecco l'ammirazione quando avviene il dono reciproco. E da qui nasce il ringraziamento, e qui deve nascere la gratitudine. Per cui la vita coniugale, in modo particolare, dovrebbe essere tutta impermeata di gratitudine. Ringraziamento che suppone un cuore aperto e rapito dalla bontà dell'altro per me. Quando l'altro è buono, come non si deve ringraziare, non si deve esprimere la riconoscenza, la gratitudine? Perché mi dici grazie? Perché tu sei buono con me, perché tu sei buona con me. Riconoscimento perché l'altro lo si riconosce come dono di Dio per me, e ci si pone in autentico rapporto con l'altro, liberandoci dalle chiusure dell'egoismo. E quando si scopre l'altro come dono di Dio a me, che mi stimola praticamente a un rapporto vero, autentico con l'altro, e che questo rapporto autentico e vero con l'altro mi libera dalle chiusure dell'egoismo, allora grazie Dio che mi hai donato il coniuge, che mi hai donato questa donna, questo uomo, grazie. Concludendo, andando veloce verso la conclusione, il ringraziamento si fa gratitudine, e voi mi potreste chiedere, e la gratitudine come si manifesta? Ecco, attraverso una risposta di bontà. Alla bontà non si può che rispondere con bontà. Attraverso una manifestazione di profonda attenzione che permette di dire tu per me sei preziosa, tu per me sei prezioso. Ecco l'attenzione. Ancora, la gratitudine si manifesta attraverso la decisione di farsi aiuto, incontro, comunicazione reciproca. Per cui la gratitudine non è solo una parola, ma è soprattutto un agire. Alla bontà, corrispondere con la bontà. All'attenzione, corrispondere con attenzione, all'aiuto corrispondere con l'aiuto, all'incontro corrispondere con l'incontro, alla comunicazione con la comunicazione. Il dono del coniuge richiede spontaneamente la riconoscenza e si percepisce perciò quanto sia vile l'ingratitudine. Il dono del coniuge richiede proprio per natura, per intimità, di verità, la gratitudine, la riconoscenza. E allora provate a pensare, quando il dono è circondato da ingratitudine, dalla non risposta, allora si capisce la bruttezza dell'ingratitudine, tanto che l'ingratitudine è un vizio di cui ci si macchia quando ci si chiude in se stessi e si rimane indifferenti di fronte alla bontà e al bene dell'altro. È un vizio, è una miseria l'ingratitudine. Ma quando avviene l'ingratitudine? Quando ci si chiude in se stessi. Si rimane indifferenti di fronte alla bontà e al bene dell'altro. L'ingratitudine è il segno della miseria della persona umana. Una persona ingrata è così meschina, poverina, che ci dovrebbe subito spingere a pensare cosa devo fare per scuoterla da questo atteggiamento di meschinità, di povertà. La gratitudine invece rende anche le azioni più piccole capaci di esprimere l'amore, perché vedete la gratitudine che è capace anche di esprimere l'amore attraverso le cose più piccole, spinge ad esempio per esprimere l'amore il desiderio di stare insieme, di agire insieme, di parlare insieme, di ascoltarsi, di pregare insieme. Sono piccole cose, se volete, ma segni profondi di amore, che nascono da una gratitudine, da una riconoscenza ricevuta reciprocamente l'un dall'altro. Perciò, concludendo, gli sposi devono mostrarsi sovrabbondanti nei ringraziamenti. San Paolo nella lettera ai Colossesi 2:7, per tre motivi devono mostrarsi sovrabbondanti nei ringraziamenti. Primo, perché Dio ha fatto sovrabbondare la grazia su di loro in virtù del sacramento del matrimonio. Devono essere perciò sovrabbondanti nei ringraziamenti, perché Dio ha fatto sovrabbondare la grazia su di loro in virtù del sacramento del matrimonio. Secondo, perché riconoscono che amarsi fedelmente è grazia, che amarsi fedelmente è grazia, è la forza della grazia del sacramento che vi aiuta ad amarvi fedelmente per sempre. Ti vorrò bene per sempre, ti aiuterò sempre, non ti abbandonerò mai, è grazia. Ecco per cui sovrabbondare nei ringraziamenti. Terzo, perché il dono reciproco sta alla base della loro realizzazione come persone. Il dono reciproco, però il dono oblativo. Ve l'ho detto e ve lo torno a ripetere che Leonardo Ancona, che abbiamo conosciuto insieme padre Agostino Gemelli, io Leonardo d'Ancona l'ho conosciuto alla Cattolica quando incontravo padre Gemelli, come lui anch'io non ho avuto mai il permesso di leggere Freud finché era vivo padre Agostino Gemelli, perché era forte, lui le cose che non accettava non voleva che neanche coloro che lui aiutava le affrontassero. Ha dovuto morire. Allora abbiamo affrontato Freud. Allora, ecco, abbiamo scoperto che anche è stato un grande uomo, nonostante due errori madornali che Freud ha fatto che noi non possiamo accettare. Quali sono questi due errori? di aver ritenuto solo la libido unica forza del profondo. E la libido vuol dire agire per il piacere e basta. Capito? Questo è stato già un handicap, che già i suoi discepoli poi hanno scoperto altre energie del profondo che spingono praticamente alla maturazione. E pensate che Freud ha inteso la maturazione come capacità di uscire da se stesse. E questo la Sacra Scrittura l'ha detto 2000 anni fa. Hai capito? Che noi maturiamo soltanto nella misura che usciamo da noi stessi. Gesù ha detto, se tu ami te stesso sei morto. Se tu invece muori a te stesso per aprirti agli altri sei vivo. 2000 anni prima di Freud. E noi non l'abbiamo mai capito bene. Casomai ci ha aiutato Freud dopo a renderci conto ancora di più, no? Che già questa legge era presente nella rivelazione, nel Vangelo. Il secondo errore che lui ha fatto è che tutta la legge della crescita l'ha mediata in luce marxista, materialista. Avete capito? Per lui è stato onestissimo come uomo, perché l'ultima fase della crescita, che poi sarebbe la fase che non finisce più di crescere in altezza e profondità, che è la praticamente fase fallica, lui ha riconosciuto che nonostante nell'uomo e nella donna rimangono sempre elementi negativi di voler vincere sull'altro, di voler sopraffare sull'altro, di presumere di non aver bisogno dell'altro. L'ha riconosciuto anche lui, che cioè queste realtà negative dentro l'uomo e la donna permangono anche in questa ultima fase, nonostante si operi e si cammini per crescere sempre di più. Allora Leonardo d'Ancona ha fatto l'espressione chiara: allora il vero amore è impossibile, è impossibile. Ecco che allora lui, cristiano, ha visto sulla croce la quarta fase della crescita, che è il dono ovulativo. Lui solo, perché solo un cristiano può leggere nella croce il dono ovulativo, finito, il dono praticamente ovulativo di Cristo, solo un credente. Ecco per cui allora lui ha affermato che il massimo della maturazione della persona è nella misura che è capace di fare dono oblativo di sé. Ecco, quando praticamente, allora, ecco, breve, il dono reciproco nella linea dell'oblatività sta alla base della loro realizzazione come persone, c'è il senso della gratitudine, grazie, del grazie. Essere fatti l'un per l'altro deve destare nella coppia una profonda commozione. Far veramente questa esperienza di essere l'un per l'altro e sentire il bisogno di gridare a gran voce grazie, di chinarsi l'uno di fronte all'altro, di esprimere un cuore buono e perfetto, come dice San Luca nel capitolo 8 del suo Vangelo, versetto 11. Di esprimere un cuore buono e perfetto. Grazie che avete ascoltato.